Allora Dio disse a Noè, riprendiamo il nostro cammino. Domenico l'aspetto, venga in prima fila, in seconda fila, pardon. Ormai siamo diventati una famiglia qui, va bene. Allora Dio disse a Noè, andiamo adesso di nuovo, torniamo nel nostro ambito. È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di Hamas, piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme alla terra. Vedete come sta presentando una distruzione totale. Fatti un'arca di legno. Già c'è questo desiderio di distruzione completa, ma allo stesso tempo c'è anche un viadotto, un salvacondotto, una possibilità. Attraverso un'arca di legno, attenzione a questo. Ci siamo attenti?
Sì.
Prima del cipresso, un'altra cosa. Il termine con cui si nomina quest'arca. L'arca, il nome che viene dato in ebraico è Teva, Teva. Nome che viene usato solamente qui. Anzi no. Viene usato altre due volte nella Bibbia ad indicare un oggetto.
La culla d'arca cos'è?
Grazie, bravissima. La culla di... no, non l'arca dell'alleanza. La culla di Mosè. La cesta di Mosè. Come Noè sarà salvato attraverso la Teva e con lui l'umanità, così attraverso il cesto, bravissima, attraverso il cesto di Noè, dove viene salvato apparentemente un bambino, un solo uomo, e attraverso il cui verrà salvato tutto il popolo. Il vostro vescovo aveva scritto un articolo bellissimo di letteratura rabbinica prendendo una citazione di un testo rabbinico, scrivendo: un uomo equivale l'intera creazione. Siamo proprio in questo ambito. Un uomo, salvare una vita, equivale a salvare un'intera creazione. Questo sia con Noè, sia con Mosè, sia, ancora di più, col bambino Gesù, se ricordate, il quale verrà salvato. Ricordiamoci, Teva non è subito legato all'arca dell'alleanza, ma come ci ricordava la signora, legato alla cesta di Mosè. Ci sarà anche un grande riferimento all'arca dell'alleanza, sarà fatto subito, adesso andiamo a guardare. Fatti un'arca di legno di cipresso, dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Signora Isabella, domande pertinenti. Ecco come me lo posso permettere, nello scherzo, so che la domanda è. Ecco come devi farla. Attenzione, riprendiamo. Ecco come devi farla. L'arca avrà 300 cubiti di lunghezza. Vi ricordo, la misura del cubito è una misura convenzionale che va dal gomito fino alla punta dell'indice. Perciò era in genere dai 45 ai 55, convenzionalmente mezzo metro, 50 centimetri. Perciò 300 cubiti significa 150 metri. Un'arca 100... la Concordia, vero? No, forse c'è più. Però grande. Questa è schettino, non lo nominiamo. Allora, 300 cubiti di lunghezza, 150 metri, 50 di larghezza, 25 metri, 30 di altezza, 15 metri. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani inferiore, mediano e superiore. Spero che abbiate pensato questo. Ci siamo? Andiamo, eh? Spero che abbiate pensato questo. Un Dio che si mette a fare l'armatore. Un Dio che presenta un progetto di un'arca, di una barca. Perché tutto questo? Su quali altre cose Dio progetterà un oggetto? Il tempio. il Tempio di Gerusalemme sarà progettato da lui. In sua bocca si dicono addirittura le superlettili, come devono essere, di che materiale, come stanno messe. Vedete, dicevamo, questo nel nome è indicativo della cesta di Mosè, ma in tutto questo progetto è indicativo dell'arca dell'alleanza, che sarà la custodia, sarà custodita, scusate, dal Tempio. Ancora una volta, questo oggetto è molto simbolico, evocativo di se stesso, cioè di Dio, il quale presenta se stesso come salvezza per questa umanità. Lui ha creato, ma lui vuole continuare a salvare. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, modalità tipica ebraica. Dire la carne significa l'uomo, significa la creatura, la creatura fallibile, se volete, la creatura che passa, ma questa è la modalità, ogni carne in questo senso, in cui c'è soffio di vita. Quanto è sulla terra perirà. Attenzione, questo che sta dicendo non sarà vero, non sarà vero, perché salverà qualcosa di ognuno. Vedremo quanto. Quante paia di animali vengono salvate? Una coppia. Due. Se ricordi, signora Isabella? Se ricordi. Molto bene. Con te, tranquilla, io faccio le domande e con tanto rispetto accetto le risposte. La signora dice 7, lei dice 7 paia, lei dice un paio. 7?
Per quelle pure.
Ma lei sa troppo però, signora. No, va benissimo, bravissima, certo. Vedremo, no. Lei ha detto bene, sarà proprio questa idea dei due racconti. Il primo racconto parlava di una coppia, come diceva signora Isabella. Il secondo, Isabella, ok. Il secondo racconto invece parlerà di 7 coppie di animali puri. Vedremo anche quale sarà il motivo, probabilmente lo sappiamo. Ma continuiamo, questo ce lo chiediamo. Ho fatto la domanda un po'. Ho fatto la domanda solo per questo, perché sentendo appunto sempre Don Claudio Doglio, diceva spesso questi racconti li abbiamo letti da bambini o ce li hanno raccontati da bambini. E non abbiamo mai avuto la possibilità, non la volontà, la possibilità di rileggerli tutti. Perciò ci siamo fermati alle nozioni che ricordiamo da bambini. E quando siamo bambini, giovani, quando lo ascoltiamo, non abbiamo l'idea della complessità di un racconto. Ascoltiamo e sappiamo alcuni dettagli. Mentre quando diventiamo adulti scopriamo che l'importanza dei dettagli è fondamentale. Ci aiuta, perché possiamo trattenerli in mente. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Attenzione, leggo continuativamente, ascoltate. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne introdurrai nell'arca
due,
come diceva Isabella, di ogni specie, per conservarli in vita con te, maschio e femmina. Già aveva detto che distruggeva tutto, che non sarebbe rimasto nessuno. Solo Noè ha trovato grazia, ha già allargato. Noè, moglie, figli, nuore, un animale di ognuno. Scusate, due animali di ognuno. Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, vi ricorda qualcosa questo modo di dire? Scendisi uno, proprio identico. Due di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista, sarà nutrimento per te e per loro. Ricordate, era stata già data la dieta, ancora una volta Dio si preoccupa di dire che cosa devono mangiare. Prendi ogni sorta di nutrimento per te e per loro. Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato e fece così. Attenzione, Noè non parla mai, sì, in modalità un po' del narratore che vuole ripetere, ma staremo attenti che Noè non obietta mai niente. Obbedisce sempre, senza parlare addirittura. Fa e non parla. Aveva appena terminato il nostro narratore dicendo che la loro condotta era malvagia, la loro modalità di risposta alla chiamata era negativa. Questo invece è tutto ciò che si dice, tutto ciò che Dio gli dice fa. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa generazione. di ogni animale puro prendine con te sette paia. Vedete come?
Grazie.
Vedete come si intersecano questi due racconti. Aveva già detto di entrare, gli aveva detto con due, adesso il nostro narratore prende la seconda tradizione, la sovrappone senza eliminare l'altra e dice sette animali che avranno caratteristiche diverse, come ci ricordava la nostra amica. Sette paia, il maschio e la sua femmina, mentre degli animali che sono puri un paio solo. Il maschio che non sono puri, certo sì, che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anticipiamo, la modalità del tempio cultuale è quella che permette l'olocausto solo degli animali puri. E allora l'autore, il secondo autore, la seconda tradizione dice, se ne prende solo due, e come fa a fare l'olocausto e sparisce? Il WWF si sarebbe arrabbiato. E allora, in modo tale da continuare a tenere tutte le specie, è necessario trovare questo escamotage di sette paia. Vedete, è proprio una giustificazione, si sta cercando di dire Dio non ha voluto che gli animali puri siano distrutti, tutt'altro, ha addirittura comandato che fossero sette proprio per mantenere la creazione inalterata, che niente sparisse. Come? Quelli puri sono tutti gli animali con, che ruminano ma non hanno il piede tagliato a metà. Arriviamo nel prossimo incontro, il prossimo leggeremo questi testi, perché leggeremo testi dal Levitico, sarà utile vedere, soprattutto se conoscete qualche biologo, non fatelo venire perché gli verrà l'orticaria a vedere le grandi divisioni. Per esempio il maiale è impuro per eccellenza, perché ha il taglio, ha il piede biforcato, ma questo lo vediamo proprio perché ci sarà. Non vi posso dire niente, ma ci saranno cose che si possono mangiare ma che noi non mangeremo mai perché sono pure. Vabbè, andiamo. Attenzione a questo, anche degli uccelli del cielo sette paia, maschio e femmina, per conservare in vita la razza su tutta la terra. Avete visto, ci ha detto anche la precisazione qual è il motivo, perché tra sette giorni, attenzione alle date, cose di tempo, sette giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, cancellerò dalla terra ogni essere che ho fatto. Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni, io continuo ad andare, non mi pare ci sia niente di così interessante su cui soffermarci troppo, visto che dobbiamo arrivare più avanti. Noè aveva 600 anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli per sottrarsi alle acque del diluvio. Ce l'ha già detto tre volte tutta questa cosa, potrebbe evitarla. Invece, vedete, la sua attenzione è dire tutti questi sono stati salvati per ordine di Dio, accompagnati perché lui gliel'ha ripetuto, e Noè si è fatto portatore di salvezza anche per la sua famiglia. Questo è interessante, perché negli altri racconti, che andremo a leggere almeno uno, negli altri racconti viene scelto uno per salvare, da salvare. Da altre parti sarà lui a scegliere chi voler salvare, chi far entrare nella sua salvezza. Qua invece è Dio che sceglie, e sceglie tutte le persone in relazione alle sue relazioni. Cioè, l'uomo giusto, questo è il principio, crea giustizia anche intorno a sé. Quindi la sua famiglia è inondata da questo suo alone di giustizia. C'è stato detto che era giusto e integro. Quindi anche le relazioni che ha, si spera possano rendere giusti e integri gli altri. Ecco perché è proprio la famiglia. Noè entrò nell'arca e con i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo, un maschio e una femmina entrarono a due nell'arca come Dio aveva comandato a Noè. È evidente che questo è il primo racconto, perché dice due a due, anche degli animali puri. Vedete come è ben intersecato, ma non mi devo soffermare, avevo detto che non mi fermavo. Dopo sette giorni ha parlato di sette, tra sette giorni, adesso dopo sette giorni, vi chiedo di ricordare questi numeri, 7 e 7. Dopo sette giorni le acque del diluvio furono sopra la terra, nell'anno 600° della vita di Noè, nel secondo mese, il 17 del mese. In quello stesso giorno, attenzione a questo,
eruppero
tutte le sorgenti dell'abisso, cioè da sotto. Vi ricordate la prima pagina? No, da sopra saranno le caterate del cielo. Le caterate del cielo vengono da sopra, le sorgenti dell'abisso sono quelle di sotto. Sarà l'esatto annullamento della prima divisione. Quando aveva fatto il firmamento, ricordate, aveva separato le acque di sopra dalle acque di sotto. Adesso invece le acque di sopra e le acque di sotto si sono ricongiunte. Siamo proprio al contrario della creazione, lo sta evidenziando. Da quell'abisso che era stato già detto, se ricordate, in Genesi 1-2, primo capitolo, secondo versetto, ci aveva detto che le acque, che c'era un abisso ricoperto di tenebre e uno spirito, abbiamo detto, un forte vento aleggiava sulle acque. Si ripeterà anche questo forte vento, si ripresenterà. Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno entrarono nell'arca, per chi non l'avesse capito, Noè con i figli Sem, Cam e Jafet, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi tre figli. Essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. È noioso il nostro narratore, noio parvoso. Però che cosa ci sta dicendo adesso? Come era ordinata la creazione pensata in Genesi 1, così anche nell'arca tutto è ordinato. Non è uno di quei salvagenti dove tu, come si chiamano queste? Gomoni. Volevo dire, non è come un gomone dove tutti sono insieme e non si capisce niente, no? Tutto è stato fatto perché la creazione conservi l'ordine iniziale, scusate, perché l'arca conservi l'ordine iniziale. Anche lì dentro c'è un ordine, c'è addirittura, come abbiamo sentito, una divisione di scompartimenti.
Dio è ordine.
Dio è ordine, ma ce l'aveva già mostrato in uno. Adesso sta dicendo, sto salvando e sto salvando nell'arca, non così a caso. Sto già mettendo nell'arca l'ordine nuovo della creazione, che non è proprio nuovo, è un rilancio della creazione che era già stata fatta. Sta conservando, sta mettendo, conservando per poter rimoltiplicare. Questo credo sia importante. Vennero dunque a Noè nell'arca, a due di ogni carne in cui c'è il soffio di vita. Quelli che venivano maschio e femmina ad ogni carne entravano come Dio aveva comandato. Attenzione a questa prossima specificazione perché ci sarà utile. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. Il Signore chiuse la porta dietro. È la sicurezza. L'altro giorno, ieri ero a Cagliari in facoltà. Abbiamo ritardato 20 minuti perché non si chiudevano le porte del treno. Se le porte, mi ha spiegato il capotreno, che se le porte non si chiudono non si parte. Questo lo sappiamo anche dall'aereo. Se nell'aereo la porta non si chiude, non si può partire. Anche sul tram. Perché? Qual è il problema? Per la sicurezza di chi è dentro. Siamo qua? Per la sicurezza. Perché ci vuole proprio la sicurezza che questi si salvino. Lo vedremo che non è proprio un'indicazione così peregrina dopo quando leggiamo un altro testo.
Ma è l'intervento anche bello di questa cosa, è proprio il suo intervento proprio in prima persona.
Sì,
proprio un intervento d'amore da parte
sì, di sì, di protezione. Sì, sì, assolutamente. Io l'ho sottolineata in azzurro. Il diluvio, qualche stupidaggine, insomma, la seconda ora, me lo permettete. Il diluvio durò sulla terra 40 giorni, attenzione, abbiamo detto 7, 7, 40. Le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò dalla terra. Ci sono racconti successivi della tradizione giudaica che parlano di Mosè preso in giro dai suoi contemporanei, perché mentre lui, conosco questa idea, mentre lui costruiva quest'arca, i contemporanei dicevano: ma tu sei scemo completamente, che cosa ti metti a costruire? Noè, cosa ho detto? Noè. Mentre costruiva, gli diceva: ma tu sei scemo, che cosa stai costruendo? Ma goditi la vita, cosa ti preoccupi? No, deve venire uno di lui, tranquillo, ma cosa ti preoccupi a fare? È come ieri che ero a Macomer, ho detto, è come se qualcuno di Macomer si mettesse a Macomer a costruire un'arca. Minimo lo prendono per cena. Ma che ti succede? Questa è la traduzione, è la tradizione della pazienza di Noè, che sarà richiamata dalla pazienza di Giobbe.
Sì.
Vabbè. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra, e l'arca galleggiava sulle acque. Le acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono i monti più alti che sono sotto tutto il cielo, quindi il Gennargentu già coperto. Le acque superarono in altezza di 15 cubiti i monti che avevano ricoperto. Ormai c'è solo acqua. Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere. Ricordate, non mi soffermo a queste grandi divisioni che abbiamo già visto. E tutti gli esseri che brulicano sulla terra, e tutti gli uomini, tutto viene distrutto. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra. Già, vedete come quando uno è sporco, sporco fisicamente, l'unica soluzione è lavarsi. Quando questa terra è corrotta, l'unica soluzione è lavarla. Ve lo sto dicendo per non metterci la domanda, poverini tutti i bambini che sono morti senza colpa, poverine le locuste che, o le mosche che erano lì e le ha tutte distrutte, poverine. Sono domande impertinenti queste, lo capiamo bene. Sono domande che forse possono fare i bambini, ma siccome questo non è un testo per bambini, capiamo bene qual è l'intenzione. L'intenzione è riniziare la creazione. Non c'è più speranza. Non c'è speranza. Non c'è modalità. E allora l'unica speranza è scegliere un uomo giusto con la sua famiglia, con un elemento per poter riniziare, ridare nuovo rilancio. Ma tutto il resto deve essere purificato. Sappiamo bene, questo noi lo sappiamo come cristiani, il battesimo. Il battesimo è una nuova purificazione. È ripulire ciò che non c'è. È una rinascita, una vera e propria rinascita. Infatti, nella preghiera, mi pare nel prefazio del giorno del battesimo, c'è il ricordo del diluvio come la prima tra le purificazioni offerte da Dio per l'uomo. Vedete come, spero che questo si stia vedendo, non è una distruzione totale, tutt'altro. La distruzione totale sta facendo pulizia. È come quando capita a noi, questo l'abbiamo già detto, di pulire in casa. Si toglie tutto, si ripulisce tutto, se c'è qualcosa che non va si toglie e si butta. Ah, questo mi è servito, ma adesso non serve più. Crea solo disordine. Quindi, attenzione, come vediamo il germe dell'umanità è conservato, anzi è conservato, rinnovato. Siamo al 23, giusto?
Sì.
Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra, dagli uomini agli animali domestici, ai rettili, agli uccelli del cielo. Essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra per 150 giorni. 7, 40, 150. Cioè le acque sono aumentate per 150 giorni. Attenzione a questi numeri, proprio perché ci diranno qual è la struttura di colui che ha pensato, e se ha pensato una struttura non stava facendo cronaca. A un certo punto Dio si ricordò di Noè, non era arteriosclerotico, a un certo punto ha detto, ma mi ero dimenticato, ho lasciato navigare là, poverino, tutt'altro. È la modalità tipica dell'attenzione da parte di Dio, dell'attenzione al suo progetto. A un certo punto ricorderete in Esodo 2, mi pare, cioè quando Mosè si trova davanti al rovetto, Dio gli dice, ho sentito il grido del popolo e mi sono ricordato di lui. Non perché si fosse dimenticato, è la modalità tipica per dire, ho preso adesso la decisione di intervenire. Qua Dio crede che ci sia la decisione e qua siamo nel culmen, come si dice in retorica, cioè nell'apice del racconto del diluvio. Si ricorda, e adesso anche i numeri e la struttura tornerà un po' indietro. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere, di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio fece passare
un vento,
come il primo vento. Un vento, cosa fa questo vento? Sulla terra abbassa le acque, asciuga le acque. non sarà molto lontano da quel vento che asciugherà le acque del mare dei giunchi quando stanno attraversando Mosè e il popolo, dove c'è un vento che asciuga le acque. Le fonti dell'abisso e le caterate del cielo furono chiuse. Non dite che Abba Noa non funziona. E fu trattenuta la pioggia dal cielo. Vedete, chiusi i boccaporti, chiuse le saracinesche, non c'è più acqua. Le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo 150 giorni. Salgono 150 giorni, stiamo tornando indietro. Le acque andarono via. Nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Ricordate che erano l'ultima cosa che si vedeva, le cime dei monti. Poi furono... Adesso stiamo andando proprio indietro. È come se c'è una pellicola, pensiamo noi, una pellicola viene riavvolta all'indietro. Tutto ciò che era stato distrutto per ultimo ricompare per primo e via. Trascorsi 40 giorni, ricordate? 7, 7, 7, 40, 150, 150, 47, 7 sarà proprio. Trascorsi 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell'arca e fece uscire è vero, è sempre la colomba. Brava, invece la colomba arriverà dopo. Questo è uno di quegli altri particolari. Come? Questo sarà uno di quei particolari interessanti che ricordiamo da bambini, perché la colombina è bella, il corvo è brutto, è il corvo.